la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di giovedì 13 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la nostra edizione di oggi della Newsliner, informazione locale sulle nostre frequenze e anche sui nostri canali cross mediali. Lo abbiamo detto nelle anticipazioni, scuole chiuse per quanto riguarda la parte sud della provincia di Livorno e molti comuni del Pisano e Grossetano. C'è un'allerta che è stata prolungata, un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in Toscana, ma diamo uno sguardo al meteo per le prossime ore collegando con il LAM Tommaso Torrigiani, quest'oggi con noi. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, sì, un'allerta arancione che è molto limitata sulla Toscana, cioè interessa soltanto la costa livornese, le colline metallifere e la costa grossetana e l'arcipelago, mentre sulle zone interne della regione abbiamo allerta abbiamo un codice verde, quindi il maltempo si sta concentrando proprio sulla Maremma e sull'arcipelago, altrove invece sono attese ancora condizioni di cielo coperto ma con piogge deboli. Questa mattina avremo un'attenuazione delle precipitazioni che però sono attese di prendere anche temporalesche nel pomeriggio sulle suddette zone, quelle centro-meridionali, nel pomeriggio quando qualche goccia di pioggia potrà interessare anche il resto della regione, ma si tratterà, come vi dicevo, di precipitazioni deboli. È una perturbazione autunnale perché le temperature sono abbastanza mite per il periodo, le minime prossime ai 10 gradi e la quota della neve oggi è intorno ai 1500-1600 metri. Domani però avremo ancora una giornata di tempo perturbato e coperto con un brusco calo delle temperature atteso dal pomeriggio quando entrerà aria fresca e instabile dai quadranti settentrionali, quindi ancora precipitazioni ma con la quota della neve che nel pomeriggio e soprattutto in serata potrà attestarsi fino a quote più consone per il periodo, ovvero quelle collinari. Su alcune zone avremo la neve, soprattutto in Appennino e sulle zone centro-meridionali tra venerdì e sabato intorno ai 400-600 metri, quindi è una condizione più di termica più tipica del periodo. Successivamente poi già dalla mattinata di sabato è atteso finalmente un miglioramento, il weekend si preannuncia soleggiato, anche se il miglioramento sarà molto breve.
Ecco, con questo annuncio diciamo ci fermiamo qui, domani cercheremo di saperne di più, però intanto insomma, un breve, seppur breve miglioramento ci sarà nel weekend. Grazie a Tommaso Torrigiani, grazie a LAM, una breve pausa e torniamo con voi.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio. Sabato 15 febbraio Fabrizio Sferra torna al Pinocchio alla testa di un quartetto stellare con Francesco Bearzatti, Giovanni Guidi e Igor Allegari. Il batterista romano presenta il suo nuovo progetto Something About It. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione e posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio! Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico e riverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie, lo facciamo partendo da un'ultima ora d'agenzia arrivata questa mattina. Un uomo di oltre 70 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare perché gravemente indiziato di aver molestato due giovani ragazze mentre viaggiavano a bordo di un autobus di linea urbana a Livorno. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è finito ai domiciliari con l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico. panico. Veniamo invece alla prima di Repubblica, che apre con la notizia che trovate anche su controradio.it, nota diffusa ieri dalla Procura di Prato rispetto alle indagini sul deposito Eni di Calenzano. Nel deposito della strage a Calenzano, indagini sui rischi di inquinamento. La Procura ha nominato un perito per capire se l'esplosione e le condotte successive abbiano provocato un danno ambientale. Allora sentiamo i particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Un incarico di consulenza tecnica per capire se l'esplosione abbia prodotto o stia producendo inquinamento ambientale. Il procuratore di Prato Luca Tescaroli, a pochi giorni dalla consegna della relazione tecnica che porterà a individuare le responsabilità nella strage che lo scorso 9 dicembre ha causato a Calenzano 5 morti e diversi feriti, allarga il perimetro delle sue indagini sulle conseguenze ambientali per il territorio della piana fiorentino-pratese. Il rischio è che nel sito di stoccaggio ci siano stati sversamenti di materiale dannoso e pericoloso per la salute. L'esigenza di approfondire, spiega letteralmente la procura, è stata acuita dai verificati malfunzionamenti in seno all'impianto, che hanno comportato sversamenti di combustibile, come si è accertato attraverso sopralluoghi effettuati. In particolare, gli investigatori stanno procedendo ad appurare la presenza di idrocarburi e di altre sostanze nocive nelle acque sotterranee circostanti, compresi i canali di scolo, anche, si aggiunge, al fine di comprendere se sussistano responsabilità penali e se sia necessario effettuare una bonifica. Uno degli obiettivi che gli inquirenti si erano prefissati sin dal momento del disastro è costituito proprio dalla messa in sicurezza dell'impianto, dove sono tuttora conservate, si viene a sapere, 40.000 tonnellate di combustibile. Una buona notizia arriva però dal fronte del pericolo di morte scampata per i due feriti più gravi dell'esplosione, ricoverati in terapia intensiva al centro Ustioni di Cisanello di Pisa. Dopo 2 mesi circa di cure intensive, fa sapere la regione toscana, hanno superato la fase acuta e stanno meglio. Uno di loro è già stato trasferito all'ospedale di Livorno, dove proseguirà le cure, e l'altro, non più in prognosi riservata, è stato trasferito all'ospedale di Potenza per iniziare un percorso di riabilitazione.
Il Corriere Fiorentino apre con le aggressioni all'interno del pronto soccorso di Careggi, notizia d'apertura anche di Controradio.it. Una notte d'inferno a Careggi, il titolo: 2 aggressioni in poche ore al pronto soccorso, paura e 10 feriti, spaccata una vetrata, contusioni per 7 guardie giurate, 2 infermieri e un paziente. L'ordine dei medici e i sindacati ribadiscono investire in sicurezza. Vi ricordiamo che il nostro Raffaele Palumbo è stato questa settimana passato parte di una notte al pronto soccorso di Prato, il secondo più grande della Toscana, raccontando quella che è la quotidianità della presa in carico degli operatori sanitari, soprattutto nella fascia notturna, per quanto riguarda il pronto soccorso. Davvero vi invitiamo a ascoltare questo speciale a partire da controradio.it. Di taglio basso, dal Corriere, l'Osservatorio regionale si parla di povertà, perché ieri sono stati resi noti i dati: famiglie povere in lieve calo, ma 1 su 6 non è in grado di pagarsi il riscaldamento. 57.000 famiglie toscane, ovvero il 3,5%, vivono sotto la soglia di povertà assoluta. E quanto emerge dall'ottavo rapporto su povertà e inclusione sociale in Toscana, Sandra Salvato ha sentito per noi l'assessora regionale al welfare Serena Spinelli, la ricercatrice IRPET Letizia Ravagli.
I dati sono del 2023, i dati ci servono anche per capire se le politiche messe in atto hanno una capacità di intervento, come devono essere migliorate e come devono essere anche concretizzate. Ancora 57.000 famiglie in povertà assoluta, dal 3,9 al 3,5, è un leggero calo che però non ci può fare naturalmente accontentare. Siamo sicuramente meglio che nel resto del paese, nel resto d'Italia, però il rapporto dice anche altre cose oltre ai numeri. Il rapporto dice che intanto le famiglie che vanno in difficoltà sono quelle con i minori, e questo per noi è un dato preoccupante, nel senso che avere figli dovrebbe essere un elemento di ricchezza, di gioia, di sguardo verso il futuro, invece che essere un elemento che rischia di impoverire le famiglie. E l'altro tema che viene fuori è che gli strumenti di contrasto alla povertà sono stati gli strumenti estremamente importanti per non acuire ulteriormente il fenomeno. Quando c'è una questione di povertà in un nucleo familiare c'è bisogno di un approccio multidisciplinare e poi si associa a una copresenza di più risorse.
Sì, le difficoltà sono quelle nel sostenere proprio le spese per anche il riscaldamento dell'abitazione, oppure per pagare le bollette, oppure per avere un pasto anche di carne o pesce almeno 2 volte a settimana, quindi si tratta anche di bisogni fondamentali. Le cause sono da ricercarsi soprattutto nelle difficoltà che queste famiglie hanno nel mercato del lavoro, questo sicuramente. Sono famiglie in cui vi è molta disoccupazione e il lavoro, quando c'è, è un lavoro povero.
E invece veniamo alla Nazione di Firenze, che oltre alla notizia di cronaca intossicazioni in RSA, due morti, anziani deceduti in ospedale dopo il ricovero per sindrome intestinali causate dal pasto in casa di cura, altri due pazienti restano in osservazione, è in corso l'indagine dell'ufficio igiene dell'ASL, gli episodi sarebbero avvenuti in tre strutture diverse. Di Taglio Alto parla del giro di vite di Palazzo Vecchio, preferenziali e sosta selvaggia, la municipale scorta bus, arrivano le auto sparamulte, leggiamo, il comune di Firenze dunque vara dei provvedimenti contro la sosta selvaggia e comportamenti incivili degli automobilisti che creano intralcio agli autobus, in particolare saranno 8 le linee del trasporto pubblico attenzionate con un servizio di polizia municipale ad hoc. Ieri la presentazione di questo piano, Domenico Guarino ha intervistato il presidente di Autolinee Toscane Gianni Becchelli e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio.
Noi abbiamo raggiunto un livello del servizio che ormai è oltre il 99%, ma non vuol dire allora che abbiamo il 100% di regolarità nel servizio, vuol dire un'altra cosa, vuol dire che i mezzi escono e trovano una serie di impedimenti che gli impediscono di essere, come dire, affidabili dal punto di vista del rispetto dell'orario. Solo da settembre adesso noi abbiamo una media, solo per i casi più gravi, di 2 eventi al giorno, nei quali bisogna far venire la polizia municipale per poter spostare mezz'ora, 40 minuti di ritardo mediamente.
Ecco, come, concretamente come funziona il servizio?
Ci sono due macchine che vedete della polizia che gireranno ovviamente nei punti strategici, cioè le linee più forti, più importanti, 14, il 17, il 6, che saranno, dice, monitorati da parte della polizia, sia per la questione dell'ingombro stradale, che ovviamente è importantissimo, ma altrettanto importante è l'ingombro delle fermate, perché ormai c'è una cattivissima abitudine che è quella di parcheggiare dentro le fermate.
Siccome per noi il TPL è un elemento fondamentale nella città che abbiamo in mente, abbiamo deciso di lanciare questa campagna per tutelarlo. Avremo 8 linee per iniziare, che saranno presidiate dalle vetture della Polizia Municipale, che le scorteranno rilevando le sanzioni e sanzionando tutti quelli che utilizzano la strada come se fosse loro e come non se fosse in condivisione. Sarà un'operazione importante, qui dedicheremo diversi agenti e diversi servizi, ma un'operazione che rende visibile a tutti che per noi il TPL, gli autobus, sono una risposta importantissima alla mobilità della città e chi li utilizza e chi li guida non possono restare fermi nel traffico costruito da chi per menefreghismo o per incuria pensa di mollare la propria auto dove gli pare.
Alle 8:19 minuti, lo abbiamo anticipato, vogliamo occuparci dei tirocini extracurriculari e delle novità in Toscana. Entra nel vivo infatti con il lancio del primo bando la riforma delle linee guida per i tirocini varata alcuni mesi fa dalla regione d'intesa con organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Per le novità ci colleghiamo in diretta con l'assessora all'istruzione, lavoro e formazione professionale Alessandra Nardini. Buongiorno, ben trovata.
Salve, salve, buongiorno, buongiorno a voi. Salve.
Allora, la finalità alta, diciamo, ma anche profonda come concretezza è quella di qualificare lo strumento del tirocinio sempre più diffuso anche sul nostro territorio.
Sì, assolutamente sì, noi siamo partiti da un dato, in Toscana noi siamo la regione con il più alto tasso di inserimento lavorativo post tirocinio extracurriculare, perché parliamo di questo tipo di tirocini. Il 67% delle ragazze e ragazze, delle persone che effettuano tirocinio negli anni poi sono entrati nel mondo del lavoro dopo il tirocinio in questi ultimi anni, e questo dimostra che in Toscana quindi già stavamo provando ad andare sulla strada giusta, ma l'obiettivo è stato quello di fare ancora di più, e quindi abbiamo voluto cambiare radicalmente il paradigma per la prima volta nel nuovo bando, un bando che finanziamo con 10 milioni, e questo è lo stanziamento iniziale, ma siamo disponibili anche se necessario ad incrementarlo. Ovviamente per la prima volta il contributo che il pubblico, Regione Toscana, dà alle datrici e datori di lavoro dell'azienda dove viene effettuato il tirocinio è vincolato all'assunzione successiva della tirocinante o del tirocinante, o nella stessa azienda o in un'altra azienda. Questo perché crediamo che il tirocinio debba essere davvero uno strumento formativo finalizzato all'inserimento o al reinserimento lavorativo. In più, in questa riforma andiamo anche ad aumentare quello che è il rimborso minimo mensile per tirocinante, passando dai minimi 500 euro a appunto il minimo 600 euro diventa con questa riforma. Questo vale ovviamente sia per i tirocini che vedranno appunto un contributo a datori di lavoro da parte di Regione Toscana, sia per gli altri tirocini extracurriculari. Quindi tirocini dovranno essere almeno vedere un rimborso mensile di 600 euro. Ovviamente questo non vieta che poi il rimborso sia più alto, come poteva avvenire già prima, ma il minimo è stato sicuramente alzato. Questo perché crediamo che anche alla luce dell'aumento del costo della vita, dell'inflazione che nel nostro paese e anche nei nostri territori purtroppo sta mettendo in difficoltà molte famiglie e molte persone, ecco, crediamo che questo sia un sostegno concreto anche alle ragazze, alle persone che portano a termine un tirocinio. In più, per quanto riguarda le persone svantaggiate, le persone con disabilità, Regione Toscana non dà un contributo pari a questo punto a 400 euro alle datori o alle datrici di lavoro se poi assicurano un'assunzione, ma il contributo sale fino a coprire l'intero importo minimo del tirocinio fino a 600 euro. Questo perché crediamo che per le persone con più fragilità ovviamente il tirocinio rappresenti davvero anche una possibilità di inclusione sociolavorativa, e quindi vogliamo sostenerle in questo percorso.
Ecco, il bando, lo ricordiamo, è già online e resterà aperto fino al prossimo 31 dicembre. Non c'è un range generazionale, assessora, è uno strumento rivolto insomma a chi presenta, come diceva, situazioni di svantaggio o fragilità, ma è un'opportunità offerta a tutti e tutte.
Sì, noi non abbiamo modificato in questo senso la platea di beneficiarie e di beneficiari, ma abbiamo voluto appunto vincolare il tema del contributo pubblico all'assunzione, perché molte volte noi parliamo di voler incentivare il lavoro buono, il lavoro di qualità, il lavoro sicuro e giustamente retribuito. Io sono da sempre convinta che si debba un po' più assomigliare alle cose che diciamo, e quindi questo bando prova a passare dalle parole ai fatti, e quindi incentivando davvero l'occupazione e provando a qualificare uno strumento che in Toscana ha visto sicuramente dei risultati già importanti, ma che crediamo debba migliorare ancora di più, valorizzandone appunto l'aspetto formativo. E mi piace ricordare che questa riforma l'abbiamo portata avanti insieme alle parti sociali, sia le organizzazioni sindacali sia le associazioni datoriali, e questo non era scontato, perché ovviamente alle imprese chiediamo un impegno ulteriore. Poi abbiamo avuto anche l'idea di far nascere un marchio che proprio rappresenterà, diciamo, la conferma della qualità di quel percorso e di quel tirocinio che potranno avere quelle aziende che appunto staranno in questo percorso, e che quindi garantiranno poi un inserimento lavorativo successivo al tirocinio, e che quindi attesterà in questo modo proprio il legame tra contributo regionale e la scelta dell'impresa.
Ecco, una sorta di certificazione, insomma, di verifica di un impegno che viene messo attraverso questi strumenti che vengono concretizzati con il bando per qualificare sempre di più lo strumento del tirocinio nella prospettiva futura. Parlavamo nelle scorse puntate di Newsline dell'attrattività delle materie STEM sempre di più, per esempio per le studentesse, però lo sbocco nel mercato del lavoro poi provoca un effetto imbuto. Speriamo che questo questo insomma vada a incidere anche sulle differenze di genere all'interno del mercato lavorativo.
Sì, questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Noi abbiamo celebrato proprio da pochissime ore la giornata delle donne e delle ragazze nelle scienze e sappiamo bene quanto, seppur si siano fatti dei passi in avanti negli ultimi anni, ma ci sia una segregazione orizzontale, non solo verticale, non solo i famosi soffitti di cristallo, ma anche orizzontale, dove noi donne veniamo relegate tipicamente, principalmente, se non addirittura in alcuni casi quasi esclusivamente, in alcuni settori, non a caso quelli peggio retribuiti e di fatto ancora oggi poco presenti e sicuramente non in misura paritaria in tutti quei settori che afferiscono alle cosiddette materie STEM, le materie scientifiche, tecnologiche, matematiche e informatiche. Questo non significa che queste materie né nei percorsi di studio né poi nelle opportunità professionali e lavorative siano migliori o peggiori di altre, ma il tema è davvero rendere le scelte libere e consapevoli e non continuare a pensare, proprio perché viviamo in una società con pregiudizi, con stereotipi, con ruoli di genere, una società patriarcale, al netto di quello che ne dica il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che noi donne siamo un po' meno adatte, ecco, a certi percorsi di studio e a certi lavori. Dico percorsi di studio perché la segregazione orizzontale inizia già nella scelta del percorso scolastico, universitario e formativo, e anche su questo noi con l'orientamento proviamo, come dire, a sradicare quegli stereotipi e quei pregiudizi, a raccontare anche alle ragazze che, esattamente come il loro compagno di banco maschio, hanno il diritto di fare la scelta che ritengono più giusta per loro in base alle proprie attitudini, alle proprie inclinazioni, ai propri desideri, alle proprie ambizioni. E questo ovviamente ci auguriamo che anche il tirocinio possa essere un momento in cui si acquisiscono ulteriori competenze e magari ci si avvicina al mondo del lavoro capendo anche quello che ci piace e che si vuole fare, e quindi anche in questo modo magari sì, perché no, anche superare appunto quei pregiudizi e quegli stereotipi.
In conclusione, dicevamo, il bando già online, reperibile e rintracciabile dal sito della Regione Toscana?
Sì, assolutamente sì, e permettetemi di ricordare anche l'ultima cosa: aumenteremo anche i controlli che porteremo avanti ovviamente sui soggetti ospitanti il tirocinio, per vedere che tutto funzioni nella maniera giusta e corretta. Porteremo avanti sia confermando l'intesa, la sinergia che abbiamo da anni ormai con l'Ispettorato del Lavoro, ma anche avvalendoci del personale di ARTI, che è la nostra agenzia regionale toscana per l'impiego, che cura i nostri centri per l'impiego, e quindi grazie anche a questo impegno ulteriormente implementato vogliamo provare davvero a controllare e qualificare questo strumento, e ovviamente anche le parti sociali in questo giocano un ruolo determinante, quindi la sinergia che si è creato, il lavorare tutti verso lo stesso obiettivo, nella stessa direzione, sicuramente ci aiuterà in questo.
Ecco, a garanzia dei tirocinanti ma anche dei lavoratori e delle lavoratrici, di un contesto di lavoro rispettoso della dignità e della qualità del lavoro. Grazie all'assessora Nardini per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi. Buona giornata, buon proseguimento, grazie.
Siamo a ridosso del GR di Popolare Network, tra poco la linea a Milano. Vi anticipiamo che subito dopo, per Controradio in esterna, questa mattina saremo in diretta da Firenze al villaggio Novoli, un senior housing di Via Baracca, dove sono stati inaugurati di recente ambulatori medici della rete PAS, ente sanitario no profit integrato al sistema sanitario pubblico, un condominio per over 65 dove sono arrivati questi servizi ambulatoriali. Ci faremo raccontare tutto da Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. L'Ucraina deve essere coinvolta nei negoziati di pace, lo ha detto in questi minuti il segretario generale della NATO, Mark Rutte, dopo la telefonata di ieri fra Donald Trump e Vladimir Putin, telefonata che in qualche modo ha tagliato fuori la stessa Ucraina e l'Unione Europea dalle possibili trattative per la fine della guerra. Trump ha parlato con i giornalisti, ha detto: sono d'accordo con i russi, l'Ucraina non può entrare nella NATO. L'iniziativa del presidente degli Stati Uniti ha colto di sorpresa sia a Kiev sia all'Unione Europea. Bruxelles per ora non ha commentato, lo hanno fatto i ministri degli esteri di Germania, Francia e Spagna. Non ci può essere un accordo senza il coinvolgimento europeo, hanno scritto in una nota comune. Zelensky ha detto di aver parlato con Trump, che lo ha solo informato della telefonata con Putin, e si è detto fiducioso della mediazione americana. Più espliciti i quotidiani ucraini. Oggi il Kiev Independent apre la sua edizione online con un articolo dal titolo Il tradimento e la resa, in riferimento al colloquio fra Trump e Putin.
La crisi in Medio Oriente prosegue incessante al Cairo. Il lavoro di mediazione di Egitto e Qatar per salvare la fragile tregua a Gaza. Ieri sera fonti egiziane hanno parlato di segnali positivi da parte di Hamas e Tel Aviv. Israele si sarebbe impegnata a fornire più tende, rifugi e attrezzature pesanti, mentre il gruppo palestinese avrebbe aperto al rilascio del sesto gruppo di ostaggi previsto per sabato. La tensione resta però alta. Poco fa Al Jazeera ha riferito di un bombardamento israeliano nel sud della striscia. Non si sa ancora se ci sono vittime e feriti.
In Italia nelle ultime ore 3 uomini sono morti sul lavoro. 2 delle tragedie sono avvenute in Piemonte, a Massino Visconti nel Novarese. Un operaio di 55 anni, Giuseppe Maimonte, è rimasto schiacciato fra un muro e la ruspa che stava manovrando, che si è ribaltata. A Bernezzo, nel Cuneese, Onorato Ghione, 56 anni, sarebbe caduto violentemente sull'asfalto, scivolando da un camion per la raccolta di materiale metallico, secondo le prime informazioni. Nelle stesse ore a Val Brembo, alle porte di Bergamo, il 45enne Manuel Vargiu veniva colpito alla testa da un bullone espulso da un macchinario.
Questa mattina 12 arresti in un'operazione coordinata dalla Direzione Antimafia di Brescia. Al centro dell'indagine una presunta associazione a delinquere di matrice ndranghetista che avrebbe commesso una frode fiscale da oltre 365 milioni nel settore del commercio di materie plastiche.
A Taiwan almeno 4 persone sono morte a causa di un'esplosione avvenuta in un centro commerciale, 7 i feriti. L'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas avvenuta nell'area ristorazione al 12° piano. La deflagrazione è stata così potente che le vittime sarebbero state scaraventate fuori dalle finestre dell'edificio.
Honda e Nissan hanno deciso di cancellare il loro progetto di fusione, che era stato annunciato a dicembre, lo dicono i media giapponesi, dando notizia del fallimento del piano che avrebbe portato alla nascita del terzo gruppo mondiale al mondo per numero di auto vendute.
Prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi
in Toscana Info. Ciao. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 per viabilità esterna che non riceve, 1 chilometro di coda sulla diramazione per Livorno nei pressi di Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Fino al 16 aprile resteranno chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze e il bivio della Fipili provenendo dalla 12 in direzione sud. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 15 febbraio alle 17 al Teatro Magnolfi, L'Orso Felice, di e con Elisa Annis e Federico Dimitri. Lo spettacolo, tratto da L'Orso che non c'era di Aurène Lavie, indaga il tema dell'identità in modo poetico e leggero, come solo un orso felice può fare. In scena la storia semplice ma filosofica di un orso alla ricerca di se stesso.
Contro radio.
18:39 minuti Newsline, riprendiamo la linea dalla redazione. Dicevamo, un nuovo appuntamento di Controradio in esterna, ai nostri live per raccontarvi di iniziative, territori e storie live dai quartieri di Firenze, ma anche dalle zone calde, delle principali notizie che hanno a che fare con l'informazione locale. Nei giorni scorsi abbiamo atteso lo svuotamento della Guangdong a Massa, Marina di Massa, con tutte le incognite del caso, un percorso che sta portando avanti il terzo giorno di operazioni, di cui vi daremo conto nei prossimi spazi informativi. Ma oggi vogliamo raccontarvi una storia che viene da Firenze, viene da Novoli, un presidio sanitario di cui si sentiva un forte bisogno, che all'interno di un contesto particolare, un condominio per over 65, un cosiddetto senior housing in via Baracca, sono stati inaugurati di recente gli ambulatori medici della rete PAS. Ma ci dice tutto Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Raffaele, a te la linea.
Buongiorno Chiara, bentrovata. 9 gradi e mezzo, si è appena alzata una nebbia fittissima che ci rimanda ad una capitale europea, non tanto per la nebbia, ma perché stiamo per raccontare una di quelle esperienze che normalmente vengono additate lì dove parliamo di Nord Europa come di esperienze estremamente virtuose, interessanti, all'avanguardia. Prima appunto parlavi di questa esperienza che racconteremo quest'oggi, del senior housing di via Baracca. Siamo a 2 passi da piazza Puccini, la collaborazione tra il consorzio Fabrica, il consorzio Coeso, la cooperativa Il Girasole, con il contributo della fondazione CR di Firenze. Lorenzo Terzani, il presidente del consorzio Fabrica, con Claudio Giannini, l'amministratore delegato della Coop Sociale Il Girasole, ben trovati per iniziare.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno anche a due signore che ci fanno compagnia questa mattina. Posso sapere i vostri nomi?
Buongiorno, sono Luana.
E io sono Ombretta.
Ombretta e Luana, grazie. Lorenzo Terzani, partiamo dall'inizio, come si suol dire. Come nasce questa cosa? Da quali esigenze, da quali riflessioni? Poi parleremo anche dell'inaugurazione che c'è stata qualche giorno fa degli ambulatori. È una realtà articolata, sperimentale, complessa, estremamente interessante. Prima parlavamo delle grandi esperienze nord europee, ce le abbiamo anche qui in casa.
Buongiorno a tutti di nuovo. L'esperienza nasce da una riflessione interna al nostro mondo, no? Al mondo della cooperazione sociale. Nasce un po' da lontano, perché nel 2011, consapevole che questo bisogno era già abbastanza forte, quindi 2011 sono passati qualche anno, commissionammo una ricerca, un'indagine di mercato per capire se i fiorentini fossero disponibili, anziani, a cambiare il proprio a spostarsi dal proprio appartamento per andare a vivere in un posto più sicuro, no? In un posto dove è possibile socializzare, avere risposte a una serie di bisogni. E già nel 2011 avevamo un sacco di risposte positive, quindi ci è voluto un sacco di tempo, perché c'è un problema, no? Che è quello della rendita immobiliare, che ha reso molto difficile la sostenibilità di un progetto di questo tipo, no? Poi osserva, controlla, verifica, abbiamo colto un'opportunità di questo immobile, via Baracca 48, che per 20 anni è stato occupato e è successo di tutto, dopodiché appunto nel momento in cui è stato liberato, diciamo così, no, dalle forze pubbliche, dal comune, dalla prefettura, noi eravamo presenti, perché in particolare la cooperativa Girasole si occupa di accogliere le persone che hanno diritto di essere accolte, quindi in quell'occasione avevamo modo di parlare con la proprietà. Ed è nato l'idea di realizzare questo progetto, no? È stato un progetto che non l'abbiamo voluto fortemente, perché eravamo convinti che poteva dare delle risposte importanti al territorio in un momento in cui c'era veramente molta diffidenza. Si sta parlando di 2 anni fa, 3 anni fa, quindi insomma la cosa si è evoluta poi molto velocemente. In un anno abbiamo fatto i lavori e poi abbiamo realizzato appunto questi 37 appartamenti, prevalentemente bilocali. C'è anche un trilocale per piano, quindi 6 trilocali, e tutto è andato molto bene, nel senso che nel corso di 10 mesi praticamente l'immobile è tutto occupato, cioè sono rimangono liberi 3 appartamenti, no? 4, come si sta occupando, quindi se c'è qualcuno interessato ancora può chiamarci. diciamo, si sta creando una piccola comunità, no? In cui le persone si conoscono, si integrano, e con il rapporto e con la presenza degli operatori credo siamo in grado di dare risposta a dei bisogni essenziali, ma che sono prevalentemente legati al tema di stare in un posto sicuro, avere delle relazioni e non sentirsi soli e abbandonati.
Claudio Giannini, chi c'è qui e perché?
Allora, qui ci vivono parte gli ospiti della struttura che hanno cercato di, sono venuti a cercare qui fondamentalmente un posto protetto, quindi abbiamo un operatore che dalle 7 la mattina alle 10 la sera è sempre in struttura, è un operatore sociosanitario che risponde a tutti i bisogni che possono avere, poi la notte c'è un'infermiera reperibile e sono attivabili tutta una serie di servizi di accompagnamento, la spesa a domicilio, pulizie, tutto quello che una persona ha bisogno. E soprattutto qui stiamo cercando di ricreare dei legami che spesso si perdono nella vita quotidiana nei nostri condomini, che diventano sempre più posti anonimi dove si vive ognuno rinchiuso nel proprio appartamento. Qui invece cerchiamo di creare una vita al di fuori dell'appartamento. Sono 37 case, ognuna in casa sua, se ha voglia di stare da solo sta in casa sua da solo, ma se ha voglia di socializzare ci sono attività, momenti di scambio, di visite fra condomini, di tutta una serie di cose che servono a ricreare quei legami che spesso si perdono.
Over 65 abbiamo detto, quindi io non posso stare, perché sembra molto, no, perché c'è tutta una serie, c'è una rete, diciamo, importante, fatta appunto di accompagnamenti, di spesa a casa, di pulizie, di sistema sanitario, cioè è una cosa molto articolata, molto complessa, non è qui c'è una casa, non ci fa stare, a che pezzi poi magari ci direte, è molto più complessa.
No, è complessa, ma è anche abbastanza semplice, no? Noi siamo abituati a gestire strutture che hanno elementi di complessità importante, no? Qui c'è, diciamo, una condivisione anche con le persone che vivono, voglio dire che c'è una cogestione, no? Noi offriamo evidentemente dei servizi, il pomeriggio sono attività ricreative, laboratori, manuali, riflessioni su alcuni temi, incontri, no? Quindi lo spazio si riavviva. Poi in realtà qui ci sono operatori che sono attenti ai bisogni delle persone e insieme costruiscono le risposte ai loro bisogni, e quindi questo abbiamo scoperto che è un elemento determinante, perché comunque il problema della solitudine, no? E poi insomma mi farebbe piacere lo dicessero le persone che abitano questo luogo, no? A volte diventa veramente una montagna da scalare, impossibile per le persone, un piccolo problema diventa un problema gigante, no? Qui le cose si facilitano, no? E l'elemento della relazione per noi è un elemento essenziale. Ora stiamo introducendo una sperimentazione, no? Di un sistema, diciamo, informatico, così, che mettiamo dentro le famiglie, dentro gli appartamenti, che era nato per gli alberghi di lusso, ma che invece in realtà riportiamo anche, che, come dire, possiamo dirlo, no? Un Alexa rivisto e corretto, in cui c'è tutta la dimensione social che ci può essere di Alexa, però ci permette anche di comunicare immediatamente tra la persona e l'operatore. La persona può chiedere cose, no? E un'intelligenza artificiale recepisce l'informazione, può gestire la domotica dell'appartamento e in un processo di divenire diventa anche uno strumento di televisita, no? con il medico. Questo è un elemento che stiamo inizialmente sperimentando dentro questa struttura, ma sta partendo, e lo vorrei sottolineare, una sperimentazione sul territorio in cui sono coinvolte due società della salute, la società del Mugello e la Fiorentina Sud-Est, insieme di nuovo alla Fondazione Cassa di Risparmio, per appunto sperimentare a domicilio delle persone un modello di questo tipo, in cui l'obiettivo è proprio dare una risposta alla solitudine, in cui le persone hanno un'interlocuzione semplice, perché tutto avviene vocalmente e tutto si manifesta in un video, no? In cui le persone vedono l'operatore, possono dialogare, quindi hanno una risposta costante e continua ad alcuni piccoli problemi. A accanto a questo si costruiscano anche servizi, però mettendo al centro il tema della relazione, no? Quindi per noi questa è una sperimentazione importante che speriamo di avviare anche nell'intorno di questo edificio.
Di questo parleremo tra poco. Lei ci racconta la sua storia, lei perché è venuta qui, come si trova, che vita fa?
Allora, io sono venuta qui perché sono sola, tra un anno 80 anni e grazie. E siccome la mia vita è sempre stata, allora, io ho avuto mariti, li ho ammazzati tutti e non ho avuto figli, quindi ho fatto di tutto, di più, ho recitato, ho ballato, cioè ho viaggiato, la mia vita è stata un movimento continuo, fisico e diciamo mentale, per cui avevo bisogno di un ambiente allegro, vivace, perché mi parlavano di case per anziani, questa cosa mi metteva un pochino in crisi, avendo questo carattere un po' esuberante. Per cui problematiche, per mia fortuna, non ci sono, né fisicamente, psicologicamente un pochino vivace, però non problematiche. E un amico che è stato un socio fondatore mi disse: perché non ti informi al Village Novoli? Al Villaggio Novoli. Dice: perché guarda, è un ambiente che sarebbe giusto per te, hai la tua libertà fisica e mentale, puoi condividere il tuo tempo con tutti, puoi dare agli altri qualcosa di te, di positivo, e puoi ricevere tanto dagli altri. E allora ho preso questa decisione, ho venduto la mia casa e sono venuta a vivere in questo villaggio, dove già mi trovo benissimo e ci sono veramente da pochissimo tempo, quindi spero di andare avanti in un percorso di crescita, poi quando sarò grande stabilirò cosa voglio fare.
Ma per questo c'è tempo, sì, per cui non mettiamo il carro davanti ai buoi, assolutamente. Luana, lei come si trova?
Allora, io mi trovo benissimo, sono un po' atipica, primo perché non ho ancora 60, non sono over 65, ma per qualche mese ancora sono sotto. Ma diciamo che la mia venuta qui è stata una cosa un po' particolare, ero già in affitto e vabbè, c'era una storia che dovevo lasciare l'appartamento, quindi mi sono visto passando, rientrando da una vacanza, ho visto un annuncio in questo immobile e ho detto: dico, perché no, mi informo. E mi sono informata, hanno accettato me, anche se non ho ancora 65 anni, ma c'è mio marito, insomma, anch'io siamo io e lui e basta. No, c'è anche un cane e due gatte, quindi loro mi hanno accettato con tutto il kit, perché al primo colloquio la prima cosa che ho chiesto se era possibile portare con me gli animali da compagnia. Non si sono opposti, mi hanno detto sì, certamente, e eccomi qua. Sì, mi trovo bene, anche se io faccio la mia vita fuori, lavoro, porto a spasso il cane, condivido quando posso gli spazi, anche se a volte mi sento un po' fuori luogo, perché comunque hanno una ricchezza interiore che io tuttora non ho, e quindi questo mi fa molto piacere, perché insegnano tante cose.
Raffaele, ringraziando davvero i tuoi ospiti, le tue ospiti per queste testimonianze, fa effetto rispetto alle difficoltà che noi registriamo e raccontiamo anche nella nostra rubrica sull'abitare Viola cerca casa, con davvero annunci, situazioni, contesti, richieste al limite dell'incostituzionalità, no? Quindi pensare che ci sono spazi di questo tipo, sia in termini di condivisione che di opportunità di mantenimento, di vite, aspirazioni, di crescite, come diceva Ombretta, no? Che vengono messe a disposizione in un contesto così, è davvero una storia interessante da sentire. Ma volevo sapere, siccome ci risulterebbero anche degli studenti all'interno della struttura, è così?
Claudio.
Sì, da qualche mese ospitiamo dei quattro studenti fuori sede che vivono qua, condividono degli spazi in comune fra di loro e hanno ognuno la loro camera con bagno, e animano anche loro questo spazio di vita, perché essendo uno spazio di vita non può essere solo la vita, no, è ampia, non ci sono solo gli anziani, quindi cerchiamo, abbiamo aperto anche a loro, perché portano delle esperienze nuove, portano un loro contributo.
Voi avete fatto un grande investimento per mettere in piedi questa situazione, che è una situazione poi per gli utenti costosa, non costosa. Prima Tezzani faceva riferimento a una città dove il tema della rendita è stata ed è condizionante per fare altro.
Sì, sono appartamenti a prezzo di mercato, sono appartamenti ristrutturati completamente, hanno dei servizi in comune, però sì, non è edilizia popolare, ecco, sono appunto, rispecchiano un po' il mercato, i prezzi del mercato. E naturalmente è pensato per chi o affitta la propria casa o vende la propria casa, oppure cambia da un affitto a un altro,
ci sta dentro,
ecco. C'è un contributo.
Sì, dai, poi si può dire davvero quali sono i costi, no? Non è che è un segreto, no? Gli appartamenti sono tutti bilocali da 50-70 metri quadri, locali un po' di più, costano da 1.200 a 1.400, nel quale è compreso l'affitto, i costi, diciamo, condominiali e la presenza del personale all'interno della struttura. È abbastanza alto, ma è poi sostenibile anche perché ha fasce di reddito più basso, perché c'è un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio che mensilmente dà alle persone che hanno fasce di reddito più basso da 2 a 400 euro al mese, quindi un impegno importantissimo che la Fondazione si è preso e che ha reso accessibile questa struttura anche a persone con fasce di reddito, diciamo, più basse, e ci sono, no? Quindi dentro la struttura convivono persone che hanno tutti importanti e persone che hanno fasce di reddito normali, no? E convivono anche, perché ora sono state intervistate persone giovani, tra virgolette, no? Ma ci sono anche ultra novantenni, no? Che a quell'età hanno deciso di venire in questa struttura, e ognuno vive in questo luogo, come dire, secondo la sua storia personale, no? Chi partecipa un pezzettino, chi partecipa molto poco, chi partecipa molto di più, ma insomma, questa è la libertà individuale, però di stare in un posto in cui le persone poi si sentono rassicurate. Sì. Questo tema della rassicurazione, no? Lo avvertiamo soprattutto le persone più anziane, da loro, ma soprattutto da quel poco che hanno di rete familiare, no?
Nessuno è costretto a fare quello che non vuole.
Certo, qui facciamo veramente quello che vogliamo noi, capito? Quindi a massima libertà, io posso uscire, tornare la sera tardi, la notte, tornare dopo tre giorni, io mi sento come se avessi 40 anni, vivessi da sola in un bellissimo ambiente, oltretutto molto protetto, perché questo va detto, per cui che cosa, in più posso socializzare, quindi nei momenti in cui non ho voglia di uscire, qui dentro trovo un ambiente accogliente, posso parlare, io amo parlare ma anche ascoltare, cioè, le storie altrui, per cui mi fa piacere.
Raffaele, in conclusione, una curiosità davvero in prospettiva: c'è l'intenzione, la progettualità di una replicabilità di un tipo di esperienza come quella del Villaggio Novoli?
Ci arriviamo subito. Lei che differenza trova con il vivere in un appartamento normale?
Che c'è più rispetto a un condominio X, come diceva prima anche il presidente, come diceva la signora, la mia coinquilina, diciamo così, perché siamo tutti una grande famiglia, ognuno a porta del suo, ognuno riceve da esperienze altrui e c'è una grande confidenza, condividiamo tutto, da quello che può essere pranzo più semplice, abbiamo fatto la festa di Natale, il pranzo della vigilia di Natale insieme, abbiamo fatto la sera dell'ultimo dell'anno insieme per coloro che magari non hanno, per chi è solo, per quelli che erano particolarmente più anziani e anche per chi non aveva voglia di, cioè, magari di fare altro, siamo stati qui, non abbiamo aspettato mezzanotte, però siamo stati qui in compagnia poi che ne so, qualsiasi pretesto è buono per condividere, per, anzi un'altra cosa sarebbe auspicabile, che anche proprio a livello, diciamo, del comune, della città metropolitana, queste realtà si manifestino, si realizzino sempre di più, perché l'esigenza c'è, la richiesta c'è, e basta avere, come hanno avuto Fabrica piuttosto che la Fondazione Cassa di Risparmio, basta avere voglia di investire
in una realtà come questa, con Coeso e con il Girasole. Un'ultima battuta, appunto, sentivamo da studio, ce ne vorrebbero altri 20 di realtà del genere a Firenze, Claudio.
Sì, ce ne vorrebbero molte, ora stiamo cercando.
È replicabile come esperienza?
È replicabile, va trovata l'occasione in cui il proprietario dell'immobile ha voglia di mettersi in gioco, di seguire il nostro progetto, e poi ci fossero sponsor ancora meglio, insomma. Però sì, richiede un investimento importante, insomma, per cui non se ne può fare mille, però.
Però un flash di 20 secondi sulla rete passo dobbiamo farla, Terzani. Siamo veramente in chiusura, diciamo due parole su questo.
No, questo, la rete pass, diciamo, era un obiettivo, non la rete pass in particolare, ma insomma,
gli ambulatori medici.
La realizzazione degli ambulatori medici era un nostro obiettivo, no? Avevamo progettato l'immobile per realizzare questi ambulatori a piano terra, perché volevano essere, diciamo, una risposta al territorio, che oltre ai nostri utenti, no? Di un presidio che era un luogo dove si abita, non è un periodo sociosanitario, però anche una risposta ai cittadini che hanno bisogni sociosanitari. Quindi poi abbiamo scelto come partner nostro la rete PAS, perché ci siamo incrociati su una visione, su una modalità.
E le persone che sono qui hanno accesso a dei pacchetti particolari
in cui gli fanno, è possibile, ha fatto uno screening annuale in cui possono scegliere gratuitamente, no, di fare alcune analisi. La rete PAS offre un servizio di fisioterapia e ginnastica settimanalmente gratis per gli utenti, in più ci accedono ai servizi regolari di PAS a costo, diciamo, dei soci. Questo è un elemento importante. Volevo aggiungere, sì, cioè il nostro progetto noi l'abbiamo condiviso dal primo pensiero con l'istituzione, no? Quindi, perché riteniamo che il futuro di progetti di questo tipo non può esistere se accanto non abbiamo le istituzioni. Noi abbiamo osato in questa fase, quindi adesso noi stiamo lavorando a livello istituzionale, alto, regione, perché si definiscono delle regole per realizzare queste cose, in cui ci sono gli elementi facilitanti, fiscali, finanziari, perché la presenza della Fondazione Cassa di Risparmio è determinante, ma non potrà essere all'infinito su altre iniziative.
È chiaro, no. Per cui il dialogo con le istituzioni ci porta a rispondere alla domanda sulla replicabilità. Non siamo a Copenaghen, non siamo a Stoccolma, siamo a Firenze, siamo a Novoli, a due passi da Piazza Puccini, al villaggio Novoli Senior Housing, che ci fa molto piacere ricordare, ci fa molto piacere, più altro ci commuove, ci emoziona, che è intitolato all'indimenticata Claudia Fiaschi, che nel mondo della cooperazione toscana ha avuto un ruolo veramente determinante. Dal villaggio Novoli Senior Housing è tutto, la linea torna allo studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Daniel Buren, Fire.
fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Solo fino al 28 febbraio, acquistalo al prezzo speciale di 8 euro su pistoiamusei.it. Contro Radio. Don't play, don't be, don't walk your lead, don't fall from grace, behave, don't trip, sachet. Okay, sachet. Don't kid, don't blame, don't snap, insane, don't rap, don't act your age, don't change your name. It's all the rage. Do ask, but don't tell, don't laugh, but do smile, don't have a glass, don't stay a while, don't take a pick, don't feel so sick.
Ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Oh, yeah. Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio, Contro
Radio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Aggiornamenti sul conflitto in Ucraina e le telefonate tra Trump e Putin, quello che sta succedendo, le dichiarazioni russe rispetto al dialogo costruttivo con il Vaticano, tutto questo in aggiornamento con il GR di Popolare Network e negli appuntamenti quotidiani, ma adesso vogliamo aprire e accendere un microfono su un'occasione culturale importante che ci porta a riflettere sulla vita in un contesto di conflitto, vite sospese, storie e volti dell'Ucraina in guerra, e Ang Land, che arriva in anteprima una proiezione di un documentario di 14 interviste questa sera alle 21 al cinema La Compagnia, un evento speciale a ingresso gratuito, e noi abbiamo qui due dei tre registi protagonisti di questa produzione, Elena e Alessio Poggioni, ben trovati, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Alessio, collega di Toscana TV, impegnato sul fronte locale, ma per scelta anche in questo progetto. Ricordiamo Davide Costa per quanto riguarda la produzione, The Factory PRD per quanto riguarda tutta l'apparato tecnologico anche e appunto la regia tua, di Elena e di Stefano, con musiche originali composte da Giovanni Magaglio. Ma facciamo un passo indietro: com'è nata l'idea di partire per raccontare sì un contesto di conflitto, ma le vite ai margini di questo conflitto?
L'idea nasce in realtà da, insomma, un'idea di Davide Costa. Questo va detto, che lui con la Croce Viola, per un impegno personale di volontariato e anche in parte, diciamo, professionale, dall'inizio del conflitto in Ucraina, quindi dal febbraio del 22, si reca in Ucraina proprio per raccontare, ma soprattutto per portare laggiù aiuti umanitari e quant'altro, insieme alla Croce Viola. Da quell'esperienza, una volta mi decise di invitarmi, diciamo, come osservatore nel 2023, e quindi ci andai per una prima volta facendo anche un piccolo reportage. Essendoci stato io quella volta e lui altre 7-8 volte con diversi viaggi, poi ci venne l'idea di realizzare un documentario vero e proprio, soprattutto per cercare appunto di dare voce e spazio a quelle persone che vivono lontano geograficamente dal conflitto, perché noi siamo stati al confine in Ucraina, ma al confine con la Romania, quindi dalla parte opposta del fronte di guerra, appunto, ma proprio in quelle zone che sono poi in realtà quelle che in termini di vite umane hanno dato di più a questa guerra, che ormai dura da 3 anni e che appunto in termini di vite umane ha dato moltissimo. È un po' un paradosso questo, ed emerge anche all'interno del documentario come appunto i territori più distanti, quelli che sentono la guerra da lontano in un paese enorme come è l'Ucraina, poi in realtà siano quelli che hanno sofferto di più, quindi avendo la guerra in casa, pur non avendola realmente, pur non avendola praticamente, pur non sentendo mai uno sparo o raramente il volo di un aereo o di un drone. È un paradosso che però appunto si ripercuote sulle vite quotidiane di tutti i giorni di persone che non, oggettivamente rispetto a questa guerra, non ce la fanno più.
Dicevi appunto, siamo quasi al terzo anniversario da quel 24 febbraio 2022, il documentario si struttura in interviste, in testimonianze. Elena, come avete anche incontrato, scelto o comunque condiviso quelle storie sul territorio?
Allora, in questo devo dire è stata fondamentale Ludmilla, che è stata la nostra interprete e anche in realtà parte della produzione, nel senso che ci ha proprio aiutato a trovare persone disposte a dedicarci in qualche modo il loro tempo e la loro storia personale. Ludmilla, che già appunto era stata con Davide, con la Croce Viola, più volte in Ucraina, lei diciamo è tornata in Italia quando è iniziato il conflitto, perché viveva a quel punto a Chernivtsi, è tornata in Italia e ha messo subito in piedi, diciamo, degli aiuti umanitari, anche sulle volontarie, ha comprato un furgone e ha cominciato a portare aiuti là. Quindi lei è stata sicuramente il canale principale che ci ha permesso poi però di entrare in contatto anche con quelle poi sono le amministrazioni di Chernivtsi, che appunto è la città principale dell'oblast in cui abbiamo fatto tutte le interviste e le riprese. E quindi attraverso lei e i suoi contatti, devo dire, abbiamo ricevuto una risposta molto positiva, nel senso che ci sono state in questo caso 14 persone, ma perché noi siamo stati 7 giorni, quindi sono state giornate piuttosto intense, c'erano quindi molte persone si sono messe a disposizione per raccontare la loro storia e far arrivare appunto anche delle storie personali al di là poi di quello magari si può vedere che succede, no, al fronte o la cronaca conosciamo magari di più, invece di mettersi proprio in gioco in prima persona per raccontare quello che stanno vivendo.
Lo dicevamo, il conflitto quasi come un dietro le quinte, una presenza collaterale che c'è ma non si fa vedere, però si fa sentire nella quotidianità fisica, spaziale, materiale, ma anche soprattutto psicologica. Come si sono aperti a voi? Di cosa hanno manifestato anche bisogno in questo confronto con una realtà altra, militari, volontari, rifugiati, ma anche lavoratori pensionati che avete incontrato?
Sì, questo è stato l'aspetto forse più interessante, perché noi abbiamo registrato registrato una grandissima voglia di parlare, forse anche troppo poco interpellate appunto le persone normali, le storie semplici, no, che appunto fanno parte in maniera laterale di questo conflitto. Spesso parlano i generali, a volte parlano i militari, spesso parlano gli uomini di Stato, diciamo così, i politici, molto poco parlano la madre che fa magari l'agricoltore in un paesino sperduto, ma che ha perso un figlio di 21 anni, è una delle storie che abbiamo raccontato, oppure la ragazza che ha messo al mondo il terzo figlio e il militare che va in licenza 3 mesi perché la moglie partorisce, ma poi sa che deve ripartire per la guerra. Queste sono storie comunissime, ma in realtà sono storie assurde per noi che le registriamo appunto da un paese in pace come l'Italia. E su questo mi piace dire una cosa: noi abbiamo anche titolato England perché è proprio l'idea che è emersa di un sentimento sospeso, è come se in qualche modo la guerra avesse congelato il momento, e questo noi lo abbiamo registrato spesso perché in oltre 6 ore di interviste abbiamo realizzato, poi alla fine il documentario è una produzione di circa 40 minuti, non soltanto per una scelta stilistica ma anche e soprattutto perché ogni volta noi chiedevamo o del loro passato, del passato di cos'erano prima della guerra, cosa facevano prima della guerra, anche le persone che oggi magari sono militari e stanno al fronte, o a maggior ragione se chiedevamo del futuro, come se lo immaginano, spesso e volentieri lì rimanevano dei punti di domanda, rimanevano una sospensione. È come se la guerra da 3 anni avesse congelato il presente, e questo noi lo abbiamo registrato appunto in una sospensione che poi è anche il tratto, diciamo, estetico del documentario.
Elena, diceva adesso 6 ore di girato, tanto materiale per questa produzione, tanta post-produzione, anche immagino confronti su cosa inserire, cosa no, che spirito rendere, come ci illustrava Alessio, ma in tutto questo poi c'è stata una restituzione anche a quelle 14 storie, come si sono sentite rappresentate? Avete mantenuto un canale di collegamento, feedback?
Sì, diciamo, abbiamo cercato comunque di raccontare tutti e 14, ovviamente essendo un documentario di meno di 40 minuti ci sono piccole parti, diciamo, dedicate a tutti, ma soprattutto abbiamo cercato in realtà di intrecciare le loro vite, perché poi comunque, pur avendo un background completamente diverso uno dall'altro, ci sono degli elementi che sono comuni a tutti, quello ad esempio di cui parlava Alessio, appunto questo congelamento della vita, questo messa in pausa della loro vita ad esempio, e le sensazioni, le emozioni sono le stesse, che sia l'imprenditore che è dovuto diventare militare nel momento in cui è iniziata la guerra, o che sia appunto la madre di un figlio morto in guerra. Quindi abbiamo cercato, diciamo, di raccontare di ognuno quello un po' che è il loro background, quindi da dove arrivano, chi erano prima del febbraio del 2022 e quello che vivono oggi. È stato chiaramente molto difficile selezionare, anche perché ogni volta, questo succede sempre nei documentari, però ogni volta uno va in fase di editing, gli sembra in qualche modo di fare un torto ai protagonisti, no? di eliminare delle parti importanti della loro vita, però per forza di cose lo abbiamo dovuto fare, e cercando anche di togliere quelli che erano in qualche modo eventi, fatti prettamente legati ad esempio al fronte, quindi anche là dove parlano i militari, la cosa che magari più ci interessava è come stai, cosa vivi, quali sono le emozioni che ora che ti sei ritrovato in questo ruolo, ma facevi tutt'altro nella vita, piuttosto che cosa succede al fronte.
Quello che solitamente non emerge nella narrazione, nella cronaca, diciamo, mainstream, vi siete sentiti preparati? Immagino una domanda che può apparire scontata, però c'è un'attesa, un'aspettativa anche professionale, e poi un vivere lì la produzione, e un dire forse avrei potuto fare in altro modo, ma invece ecco, stupirvi di quello che era la condivisione e anche la disponibilità di queste persone.
Sì, questo chiedo scusa, questa è stata sicuramente una cosa molto importante, appunto per il sentimento che noi abbiamo trovato di una grande apertura, una grande volontà di raccontare anche storie sinceramente molto personali, molto difficili da raccontare. A me capita professionalmente, no, di parlare insomma spesso, di intervistare, di cercare di raccogliere le storie, e devo dire la verità, però mai come in questo documentario poi alla fine mi sono trovato anche sinceramente a commuovermi, e non soltanto per il contenuto delle storie, appunto abbiamo raccontato Maria, questa donna che ha perso Nicola, un figlio di 21 anni che gli è stato comunicato dal generale, poi è andato a recuperare la salma all'ospedale, seppellendola accanto alla casa in un paesino sperduto della campagna ucraina, in un luogo completamente avulso dalle logiche della guerra, della politica, della geopolitica, oggi a maggior ragione, no, che gli interessi insomma sono, lo vediamo anche dalla cronaca, sono enormi, persone distantissime da tutto questo che si ritrovano appunto a vivere il dramma della guerra. Mi sono sinceramente emozionato, e anche perché nella nostra volontà appunto di non raccontare il fronte e anche di non raccontare tutti gli aspetti politici che ci sono chiaramente, che si evolvono e che speriamo tra l'altro portino insomma alla fine del conflitto, in questa distanza, in questo distacco che c'è tra le persone reali, tra il popolo, tra chi vive e subisce la guerra e appunto chi di fatto la governa, abbiamo ritrovato moltissima umanità. Noi abbiamo anche cercato, questo va detto, di raccontare l'altra parte, abbiamo cercato anche delle persone di nazionalità russa che volessero parlare, è chiaramente molto più complicato, c'è una chiusura molto ampia. E su questo va detto che anche in Ucraina vive comunque un sentimento popolare di rivalsa ancora molto forte, nonostante io appunto ci sono stato due volte di fila nel 2023 e l'anno scorso nel 2024 per girare a England, qualcosa è cambiato anche nel corso del tempo, diventa sempre più difficile vivere in Ucraina per gli uomini soprattutto, dai 18 ai 60 anni c'è la leva obbligatoria, addirittura con un dispendio di vite umane che ha portato il governo a agire anche in maniera piuttosto coercitiva, diciamo, nel reclutamento delle persone, insomma ci sono persone che vengono veramente prese agli angoli di strada e portate al fronte nel giro di una settimana, e questo anche a livello di sentimento popolare ha logorato una forza che c'è stata inizialmente nel contrastare l'invasore russo. Sta cambiando, ma l'orgoglio, il sentimento del popolo è ancora molto forte, e nonostante, devo dire, i racconti spesso drammatici, pervade ancora anche per le persone che hanno lasciato molto comunque in questa guerra.
Ricordiamo l'appuntamento che questa sera al cinema La Compagnia alle 21, a ingresso libero, England, speriamo possa avere anche una circuitazione, insomma la produzione possa essere condivisa con un pubblico il più largo possibile. Ricordiamo anche davvero il lavoro di The Factory PRD, una società di produzione cinematografica nostra amica, diciamo, perché con noi ha collaborato anche in produzioni video e soprattutto sensibile a tematiche che riguardano le vite, le storie, le testimonianze. Nel 2023 un lungometraggio sulle migrazioni nella tratta del Mediterraneo, sicuramente questo aiuta anche nel concepire un prodotto che possa avere un senso oltre con la valenza cinematografica e culturale, ma anche sociale.
Assolutamente, diciamo, questo per quanto riguarda The Factory PRD appunto è un po' il nostro marchio di fabbrica, quello di parlare di quelle che sono storie umane, perché comunque poi al di là di quelli che sono fenomeni macroscopici come può essere appunto un conflitto tra due nazioni, piuttosto che il tema delle migrazioni nella tratta mediterranea, alla fine dietro quelle ci sono le persone, quindi ed è il fattore sicuramente che noi come casa di produzione vogliamo raccontare, quello che ci interessa, ecco, quindi perché poi molto spesso partendo dalle storie personali, dalle piccole cose, capisci meglio anche tutto quello che è il fenomeno più ampio.
Tra l'altro volevo solo aggiungere questa cosa, England con orgoglio penso e spero, ma credo ci riusciremo, lo porteremo in Ucraina, nel senso che poi una delle proiezioni a cui teniamo molto è ovviamente quella di stasera, un'anteprima importante per noi a livello nazionale, speriamo e possa girare il più possibile, e speriamo, ma ci conto, e riusciremo a portarlo anche in Ucraina per riportare un po', come dicevi tu prima, no, il feedback anche che noi abbiamo con queste persone, con molte siamo rimasti in contatto, e sicuramente portarlo là sarà un'emozione particolare, insomma.
E noi insomma speriamo di poter dare questa notizia, intanto rimandiamo all'appuntamento di questa sera. Una curiosità, Alessio, rispetto alla copertina, a questa immagine, a questa donna che sembra quasi una Madonna con uno sguardo che è verso una prospettiva attiva ma anche un'assenza, no? Questa sospensione che poi rende il titolo del documentario.
Sì, lei è Alla, una ragazza che vive lì, che ci ha aiutato anche come basista, diciamo, anche nel reperire le persone. È una persona che, tra l'altro, insomma, prima aveva tutt'altro lavoro, lavorava in un'azienda che si occupa di interni, di architettura di interni. Oggi fa di fatto la volontaria, ha due fratelli che sono al fronte, vive questa vita appunto di fatto da volontaria, ci ha aiutato moltissimo. E lì, in quel momento, quello scatto realizzato da Stefano, insomma, eravamo in un che poi è un fotogramma anche del film, eravamo in una cattedrale bellissima di Chernivtsi, che appunto è questa città nel sud dell'Ucraina, una città molto bella con una cattedrale bellissima, e quello sguardo in alto è appunto lo sguardo, sì, verso il cappio, no, in cui è appesa l'Ucraina, in England, di fatto la traduzione è anche questa, la sospensione, ma che è anche l'essere appeso, diciamo, di un paese, ma è anche uno sguardo rivolto verso il cielo, speriamo verso un futuro migliore di quello che stanno vivendo adesso.
È stata un'occasione importante quella di oggi, attraverso i nostri microfoni ma anche sui nostri canali cross mediali. Abbiamo trasmesso in contemporanea anche il trailer del documentario, non perdetelo però questa sera alla Compagnia. Grazie a Elena e Alessio Poggioni per essere stati con noi, due dei registi, insieme a Stefano Poggioni, lo ricordiamo. Un saluto a Davide Costa, spesso anche su queste frequenze, nel suo impegno in termini appunto di volontariato e nella Croce Viola, e ricordiamo anche le musiche originali, perché anche questo, insomma, è stato un lavoro a posteriori, immagino, molto importante per enfatizzare e sottolineare l'importanza di queste storie di Giovanni Magaglio. Grazie davvero ai nostri ospiti, rimanete sulle nostre frequenze, rimanete su Controradio. Dalla redazione, l'augurio di una buona giornata.
Da dove arrivano quei corpi non lo so, le luci di una nave si allontanano, mentre l'oscurità si chiude e si soddisfa, non più una sorte né una guerra, un'ingiustizia, e quando il diavolo saziato dal dolore sputa la fine di ogni grido d'amore, e quando il male che si ingoia tutto il bene, sono catene, solo catene, solo catene. Ed imboccare autostrade a piedi nudi, lanciarsi da un balcone senza ali, essere leali, essere sleali, essere, baciare il fuoco con in bocca la benzina, e rotolarsi in un cespuglio di autostima, addormentarsi in un incendio senza fine, verso il confine, verso il confine, verso il confine. Silenzio non lo so, a tratti sembra tutto più pacifico, negare bene per rassicurare, anche se il mare, anche se il mare, anche se anestesia che dolce striscia nelle vene, in un'assenza di dolore che conviene, negare bene con la voce più distorta, solo una volta, un'altra, un'altra volta. Essere eterni come solo la plastica, conquistatori senza sensi di colpa, neanche una volta, neanche una volta, e in fondo quella presunzione.
volta, neanche stavolta.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Meghez. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato.
Buongiorno, le notizie delle 9.30. Non stiamo tradendo l'Ucraina, lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth rispondendo ai giornalisti.